wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit sind, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auf am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christo, bist du allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Frieden und Erlösung von meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn.
Der Licht wunderbar ist der Licht wunderbar.
Ist er nicht wunderbar, wunderbar? Ja, er ist wunderbar, ja, er ist wunderbar, ja, er ist wunderbar, wunderbar. Nicht gesehen, nicht gehört, doch in seinem Wort verklärt, ja, er ist wunderbar, wunderbar. Und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, und er bleibt wunderbar, wunderbar. Er ist ehrbar, der er sein wird immer da, ja, er bleibt wunderbar,
wunderbar.
Amen. Credo che tutti noi sentiamo già la presenza di Dio, sapendo che Egli ci raduna insieme per parlarci, e queste sono ore e giorni di preparazione che Dio dà a noi e a tutto il suo popolo su tutta la terra. Oggi di buon mattino ci sono state delle telefonate da Nairobi, da Kinshasa, dal Sudafrica, da qui e là. Tutti sono collegati, sono tutti uniti con noi ed ascoltano con gioia la parola del Signore. E noi siamo riconoscenti a Dio per questo. Anche noi salutiamo tutti loro, dovunque possano essere ora e dovunque ascoltino. Noi sappiamo che sono realmente giorni che Dio ci dà per mezzo della sua grazia. E beate colui che non si scandalizza se qualcosa è predicata che probabilmente non è ancora conosciuta. Tutti voi lo sapete, il nostro Signore era seguito da grandi folle, e dopo, quando Egli disse qualcosa che loro non comprendevano, allora molti lo lasciarono e non lo seguirono più. Per favore, camminate nella via del Signore fino alla fine, finché insieme passiamo dal credere al vedere. Alcune cose sono difficili da comprendere. Questo l'ha già scritto Paolo, e dopo Pietro si riferisce a ciò nell'ultima epistola, nell'ultimo capitolo. Ed egli ha scritto, come nella Sacra Scrittura, così anche nell'esposizione di Paolo, che ci sono cose difficili da comprendere. Ma dopo viene il verso, ma a voi è rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Tutti i misteri di Dio naturalmente sono dapprima nascosti, e persino Dio rimane nascosto in Cristo finché Egli si rivela a noi. Ogni cosa è rivelazione. E noi abbiamo letto qui in Seconda Corinzi, l'abbiamo letto. In primo luogo, il velo è sopra tutti. È sopra tutti, senza eccezione. E dopo, naturalmente, viene l'affermazione che abbiamo letto. E può essere tolto soltanto in Cristo. Soltanto in Cristo il velo è tolto. Molto importante. Dopo, se andiamo in Apocalisse, nel primo capitolo, lì dice la rivelazione di Gesù Cristo. Gesù Cristo svelato. E noi viviamo realmente in quella epoca dove non la conoscenza, ma la rivelazione è trasmessa al popolo di Dio per mezzo della sua grazia. Così tante preziose scritture sulle quali abbiamo già pensato quando abbiamo cantato questi meravigliosi cantici. Due scritture mi sono venute in mente che voglio menzionare. Una, in Romani, capitolo 8, Romani, capitolo 8, verso 33. Romani, capitolo 8, verso 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Soltanto Satana stesso e quelli che sono sotto la sua autorità accuseranno gli eletti. Gli eletti non perseguitano altri eletti, non li accusano, perché sono nati da una sola parola e spirito. Essi sono uniti con Dio e gli uni gli altri. Chi li accuserà? Soltanto l'accusatore dei fratelli, del quale è scritto in Apocalisse capitolo 12 che egli sarebbe stato cacciato giù. Ora egli ha ancora accesso e usa i suoi strumenti sulla terra per accusare gli eletti, non il resto. Satana non accuserà mai un carismatico o qualche personalità o qualcuno. Egli neanche ci pensa al riguardo, ma si tratta sempre degli eletti. Qui non dice chi accuserà i chiamati. Non è scritto in questo modo. Chi accuserà gli eletti? L'elezione è una predestinazione divina che è immutabile, che è valida per sempre. Un assoluto di Dio per tutti quelli che ricevono la salvezza in Cristo. Poiché così è scritto, quelli che egli ha giustificati. Leggiamo i versi in Romani, capitolo 8. Qui dice, dal verso 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Questo è il decreto divino di tutti i figli e figlie di Dio che prima della fondazione del mondo sono stati predestinati a sperimentare la salvezza, a ricevere l'adozione, l'adozione come figli e figlie di Dio. Fratelli e sorelle, questa è una realtà divina con noi che possiamo credere come dice la Scrittura. Anche questo è un dono. La fede è un dono diretto di Dio. E noi sappiamo che la fede è sempre collegata con la promessa. Questo l'abbiamo già menzionato molte volte. Quando il Signore Dio parlò ad Abramo e quando gli diede la promessa, in quel momento poteva essere detto: Abramo credette Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. In quel momento in cui Dio ci parla attraverso la sua parola e ci mostra le sue promesse e le pone nel nostro cuore, se noi le crediamo, allora è accaduto. Allora è accaduto. Allora Dio ha il sacro dovere di vegliare sulla sua parola e vegliare anche sui noi che riceviamo la sua parola per adempiere tutto ciò che egli ha promesso. La seconda parola che mi è venuta mentre cantavamo gli inni è in Efesini capitolo 4. Efesini capitolo 4, specialmente il verso 30. Efesini capitolo 4 verso 30. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Dopo dice: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Prendiamo a cuore tutte le parole della Scrittura, che possiamo essere trovati nella parola e che la parola sia trovata in noi, che possiamo diventare parte di questo seme divino. Dal sermone del fratello Branham, la parola parlata, ho sottolineato alcune affermazioni. Qui dice: se ora la parola seme è stata pure predestinata come egli è stato predestinato, che cosa fa la stessa acqua al seme della parola? Questa chiesa di oggi non è una sposa predestinata? Non ha detto Dio che avrebbe avuto una sposa senza macchia né ruga? Allora è predestinata, no? Vedete? Ebbene, Cristo era predestinato. Egli era il seme reale di Abramo. E che ha fatto? Quando lo Spirito venne su Cristo, lui testimoniò della parola di Dio. E quando l'acqua, lo Spirito, cade sul seme della parola, la fede del seme reale di Abramo nella parola di Dio produrrà lo stesso tipo di raccolto. È una transizione, un seme divino. Qui il fratello Branham dice: i credenti della parola e dello Spirito devono essere uno. Ieri l'abbiamo letto in Atti capitolo 4. I credenti erano di un solo cuore e di una sola anima. Non l'abbiamo enfatizzato qui? Tutti noi veniamo con vari insegnamenti, anche con convinzioni, ma sotto l'echeggiare della parola noi lasciamo tutte le nostre cose, tutto ciò che portiamo qui lo lasciamo e ci lasciamo ammaestrare da Dio. Ci lasciamo guidare dallo Spirito in ogni verità, affinché tramite questo giungiamo all'unità della fede e della conoscenza. Dove il fratello Branham dice: lo capite? I credenti che ricevono la parola e lo Spirito sono assolutamente uno. Non è il tuo stesso pensiero a farlo. Non adoperi la tua stessa mente. Non è meraviglioso? La mente che era in Cristo è in te. La mente di Cristo che è in te prenderà la parola proprio come ha fatto Lui, perché Lui era la parola. E se la mente di Cristo è in te, tu sei la parola. Sei la parola vivente di Dio, che lo rappresenta qui sulla terra, continuando l'opera. La Chiesa dovrebbe essere in quel modo. Questo l'abbiamo detto pure molte volte qui. La continuazione del piano di salvezza del nostro Dio ha luogo attraverso la Chiesa, che è stata trovata all'inizio il giorno di Pentecoste, quale luogo di manifestazione di Dio, dove la volontà di Dio, dove la parola di Dio, dove l'insegnamento divino, dove ogni cosa trova il suo posto, dove Dio qui sulla terra ha un luogo. Nella lettera ai Corinzi, Paolo chiama la Chiesa il corpo del Signore, e il corpo del Signore siamo noi, se troviamo grazia al cospetto di Dio, se possiamo essere uniti insieme in un corpo. Qui continua: tu sei pure il seme predestinato come lo era Cristo. Non è questo meraviglioso? Predestinati, predestinati secondo il beneplacito della sua volontà. Voi non l'avete chiesto e io non l'ho chiesto. Dio ha preso la decisione per noi e noi abbiamo detto sì alla sua decisione. Abbiamo detto sì e dopo la benedizione ci è stata accordata. Qui continua: dopo accade la stessa cosa come allora, quando lo Spirito Santo cade sul seme. E questo è il nostro desiderio, che oggi accada la stessa cosa come allora, che lo Spirito cada sul seme e così la Chiesa diventi un organismo vivente del Dio vivente qui su questa terra, il luogo di manifestazione del nostro Signore. Ancora una volta il fratello Branham enfatizza egli ci ha scelti prima della fondazione del mondo. Anche loro erano il seme predestinato ed egli chiede: è questo giusto? Naturalmente questo è giusto. Se non fosse così, allora non potrebbe diventare in questo modo con voi e con me. Tutti noi cammineremmo nelle nostre proprie vie. Non ci prenderemmo cura di quello che Dio ha da dire ora alla Chiesa. Ma poiché Dio ci ha predestinati, ogni cosa è predestinazione. L'agnello di Dio è stato predestinato prima della fondazione del mondo a morire per noi. I nostri nomi sono stati scritti prima della fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. È un assoluto per sempre, immutabile. Ecco come Dio l'ha deciso ed ecco come è diventato per grazia. Qui il fratello Branham dice pure: il seme è la parola. Era in loro, ma non era venuto alla vita. All'improvviso venne dal cielo un suono di vento impetuoso e il flusso scese, riempì tutta la casa dove erano seduti. E allora il seme cominciò a crescere, cominciò a manifestarsi, la parola di Dio manifestata divenne una realtà, quello che Dio aveva promesso nella sua parola. Questa è sempre la principale linea guida, che noi abbiamo l'orientamento nella parola di Dio. Soltanto quello che Dio ha promesso nella sua parola, per questo egli ha preso la responsabilità. Con quello che le persone hanno nella loro immaginazione, questo Dio non ha nulla a che fare. Dio vigila sulla sua parola per adempiere quello che ha promesso. E noi, che crediamo le sue promesse, naturalmente non ci gonfiamo, non guardiamo in basso sugli altri. Con noi è come stato con il nostro Signore. Se guardiamo su Gerusalemme o se guardiamo sulla Chiesa, allora le lacrime cominciano a scorrere. Gesù guardò su Gerusalemme, Luca capitolo 19, dal verso 41, Ed egli pianse, pianse amaramente, perché era scritto: ecco, il tuo re viene cavalcando su un puledro d'asina. Tutte le promesse furono adempiute, ed ecco che il suo popolo passò accanto a ciò. Cosa poteva fare egli di più? Egli guariva gli ammalati, risuscitava i morti, predicava, perdonava i peccati. Egli ha fatto ogni cosa. Cosa poteva fare di più? Dopo fu di nuovo una schiera eletta che credette in lui, che lo seguì ed ebbe parte in quello che gli fece in quel tempo. La stessa cosa accade oggi. Noi potremmo realmente piangere, per essere sinceri. Non so come io, come noi, possiamo andare avanti in questo modo, senza sperimentare la conferma di Dio che l'attenzione sia su quello che Dio fa, non quello che fate voi o io, ma che l'attenzione sia attirata verso quello che Dio fa proprio ora. Ieri l'abbiamo toccato brevemente, il discorso del 13 giugno, un mercoledì, il discorso al Vaticano, ed è stato detto che noi come cristiani non crediamo in un solo Dio, ma in un Dio trino, in un Dio in tre persone. E dopo è stato persino detto che gli ebrei credono in un Dio, ed anche i musulmani. Ed io ho dovuto dire che il Dio di Israele è naturalmente chiamato Elohim e non Allah. La parola Allah non è scritta neanche una sola volta nella Bibbia, e la parola Elohim non è scritta neanche una sola volta nel Corano. Io ho letto tutte le 140 sure, ho 4 copie del Corano nel mio ufficio, e dopo tutte le persone, lasciatemelo dire chiaramente, tutte le persone vengono ingannate. Le persone sono lasciate con l'impressione che queste due religioni abbiano un legame l'una con l'altra. Niente affatto. Una non ha niente a che fare con l'altra. E questo deve essere detto chiaramente. E il Dio di Israele è naturalmente l'unico vero Dio. Ed egli è diventato nostro padre attraverso il suo unigenito figlio Gesù Cristo, il nostro Signore. E perciò è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, verso 19: io salgo al Dio mio e al Dio vostro, al Padre mio e al Padre vostro. Dio ha stabilito una relazione di padre e figlio con noi nel suo unigenito figlio, per portarci nell'adozione di figli. Naturalmente Dio non ci ha portato una religione così che fossimo fuorviati. Dio si è rivelato a noi, e Gesù Cristo è la personale e unica rivelazione del Dio vivente qui su questa terra. Nessuna via guida intorno al nostro Signore. Egli è la via, la verità e la vita. E per noi la Sacra Scrittura è l'assoluto di Dio, è la santa parola di Dio. Se ora viene detto che Dio non è uno, allora cosa dovrei fare con la Sacra Scrittura? Se è scritto qui, dovrei cambiare la Scrittura? Se è scritto in Romani, capitolo 3, Romani capitolo 3, verso 30, poiché vi è un solo Dio. Ecco come è scritto qui. Ecco come è scritto qui. Chi ha il diritto sulla terra di distorcere la parola e dire qualcosa di diverso da quello che Dio ha detto? Noi abbiamo il sacro dovere di credere soltanto Dio e la sua parola. Anche questo è già stato menzionato. Quante riunioni vengono fatte? Tutto il mondo è pieno di carismatici. A San Paolo 5.000 persone si sono radunate questa mattina per celebrare i servizi di lode e adorazione. In tutto il mondo migliaia e migliaia. Le più grandi riunioni proprio ora sono le riunioni carismatiche pentecostali. Ma veniamo da loro con la parola di Dio, con le promesse di Dio. Non vi permetteranno persino che una parola sia predicata. Essi hanno il loro programma, ogni altra cosa sarà un disturbo per loro. Fratelli e sorelle, Dio sia ringraziato che Egli, attraverso ogni risveglio che ha dato sin dalla Riforma, ha portato continuamente un disturbo ai sistemi stabiliti, causando difficoltà per chiamare fuori, e dopo il risveglio successivo, ed ancora, anche questo l'abbiamo detto molte volte. L'operato di Dio in mezzo al suo popolo, secondo la sua parola, fino alla piena restaurazione, che alla fine diventa come era all'inizio. Qui abbiamo un'altra scrittura, ma anche qui in Galati, capitolo 3, è di nuovo scritto, Galati, capitolo 3, verso 20. Ora, il mediatore non è un mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Ecco come è scritto. E in tutto l'Antico Testamento abbiamo circa 6.000 volte dove si parla dell'unico Dio. Fratelli e sorelle, queste cose devono essere enfatizzate anche riguardo al battesimo. Tutti gli errori devono essere buttati fuori. Non hanno posto nella Chiesa di Gesù Cristo. Nella Chiesa del Dio vivente, soltanto Dio ha il diritto. Conta soltanto la Sua parola. E chi è pronto ad ascoltare la Sua parola ed a crederla ed essere posizionato biblicamente. Ieri l'abbiamo enfatizzato che una chiamata diretta è stata indirizzata al fratello Branham. Fratelli e sorelle, questo non voglio imporlo ad alcun uomo, non voglio farlo. Tuttavia, siamo sinceri, posso io, possiamo noi passare accanto a quello che Dio ha promesso, a quello che Dio ha fatto nel nostro tempo e quello che tuttora fa? Io ve l'ho detto, oggi ho portato di nuovo con me le due riviste. Pensate che le persone incredule nella famosa rivista Life avrebbero scritto in merito alla nuvola che è apparsa? Pensate che essi avrebbero pubblicato un rapporto in merito alla nuvola che è apparsa il 28 febbraio 1963, quando il fratello Branham era sul monte e questa nuvola è scesa? Io non lo so esattamente, ma più di 100 foto furono mandate al dottor James McDonald all'Università di Tucson, Arizona. Egli scrisse il suo rapporto nella rivista Scienza con la nuvola in prima pagina. Egli scrive: inspiegabile, 26 chilometri sopra la Terra, dove non c'è affatto umidità per formare una nuvola. Egli descrive com'era all'interno e all'esterno, come appariva. E se dopo so che alcuni giorni prima ero insieme al fratello Branham ed egli mi disse che doveva trasferirsi in Arizona, vale a dire nel gennaio 1963. E poi quando sento che quello che gli fu mostrato in quella visione divenne una realtà divina, questa nuvola soprannaturale scese e gli fu detto: ritorna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Dunque, naturalmente, io non potrei mai passare accanto a ciò. Devo rispettare questo. Osservate qui, anche questo abbiamo detto molte volte, il Nuovo Testamento inizia con l'operato soprannaturale di Dio. Non un sacerdote, non un sommo sacerdote venne da Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme, ma l'angelo Gabriele che sta nella presenza di Dio. All'improvviso egli stava alla destra dell'altare e parlò a Zaccaria annunciando la nascita di Giovanni il Battista, che sarebbe andato davanti al Signore. Posso io passare accanto a ciò? Quando Dio fa qualcosa di soprannaturale, deve chiedere a voi, deve chiedere a me? No, egli lo fa. Ma dopo, a voi e a me è chiesto se lo riceviamo oppure ridiamo al riguardo e diciamo: ah, queste sono fantasie. No, fratelli e sorelle, noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate. Dio ha adempiuto la sua parola. Egli ci ha mandato il profeta promesso. E tutti voi lo sapete. Qui non appendiamo foto. Li abbiamo soltanto all'entrata, accanto all'orologio. Sarebbe bello se l'orologio fosse dopo la foto, affinché ognuno sapesse quanto è tardi. Qui non viene fatto alcun culto, né con le foto, né con il profeta, ma qui l'attenzione è attirata verso quello che Dio vuole realmente raggiungere, vale a dire separare, chiamare fuori, purificare e santificare, affinché la Chiesa sposa al ritorno di Gesù Cristo possa essere trasformata all'immagine del nostro Signore. Al riguardo è necessario che la parola sia in noi ed anche lo Spirito. Ora, giusto alcuni pensieri in merito a Matteo capitolo 5. Nel sermone sul monte il Signore ha detto alcune cose. In mezzo alle altre cose egli ha parlato in merito all'amore che deve essere manifestato nel nostro cuore e nella nostra vita. Qui, nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, noi leggiamo dal verso 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Fratelli e sorelle, qui abbiamo un'indicazione. Anch'io non posso evitare tutte le persecuzioni, tutte le calunnie che sono scritte su internet, che continuamente sono sparse dappertutto. Nessuno mi ha chiesto fino ad oggi di prendere posizione. Nessuno è venuto da me personalmente. Ogni cosa è stata sparsa come calunnia nel mondo. Tuttavia qui è scritto: amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. se preghiamo per i persecutori. E questo è realmente il nostro compito. Io lo dico con un cuore sincero. Non sono arrabbiato con alcun fratello che sparge le più terribili calunnie. Sono soltanto dispiaciuto, perché è tuttora scritto: non toccate i miei unti. Gli uomini di Dio che hanno una chiamata divina sono sotto la speciale protezione di Dio. Sarebbe buono se tutti noi potessimo comprendere che, come già detto prima, un eletto non può mai perseguitare un altro eletto. Questo è impossibile. Noi, come da una tribù, combattiamo pure come un uomo, come dice un poema tedesco. Questo è pure un fatto divino per noi. L'abbiamo sperimentato recentemente, che l'amore diventa sempre più perfetto in mezzo a noi, credenti. Che Dio realmente ha la sua via con ognuno di noi. Dove è iniziata l'inimicizia? Dove è iniziata la persecuzione? Dove è iniziato il primo omicidio? Come è iniziata ogni cosa? E qui dobbiamo realmente tornare indietro in Genesi, capitolo 3, verso 15. Dopo che il serpente sedusse Eva, e dopo dice, indirizzato al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Le due diverse progenie ci riportano indietro nel giardino dell'Eden. E dopo noi vediamo che la progenie perversa odia la buona progenie. Gli fu chiesto: andiamo nei campi. Ed ecco che Abele fu abbastanza fedele e non pensò al riguardo, non sapeva ciò che sarebbe accaduto, andò semplicemente con lui, andò con Caino. Ma Caino era già arrabbiato e il suo volto abbattuto. Genesi, capitolo 4, verso 5. E dopo viene il secondo atto. Genesi, capitolo 4, verso 8. E in primo luogo il suo volto era abbattuto. Perché era abbattuto? Perché Dio accettò l'offerta di Abele. Perché Dio confermò il sacrificio. Qui il sangue fu sparso come sacrificio. Qui un agnello fu sacrificato. Questo io l'accetto. L'altro venne con i frutti del campo. Cosa doveva fare Dio con i frutti del campo se il peccato originale accadde nel corpo di carne e sangue? Allora il sangue doveva venire sull'altare di Dio per annunciare la redenzione. Ma nel momento in cui Dio accettò il sacrificio, quando diede la sua conferma, allora in Caino sorse l'invidia, l'odio, la gelosia sorse in lui. Ed è scritto che il suo volto era abbattuto. Questo non dobbiamo farlo. Dio si è ringraziato. Non dobbiamo accusare alcuno. Non dobbiamo essere nemici di nessuno. Ed ecco il punto. I veri figli di Dio non perseguiteranno mai gli altri. Sempre gli altri perseguitano i veri figli di Dio. Ecco come è stato lungo tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Ed ecco come avviene fino ad oggi. Se pensiamo giusto per un momento, se questi fratelli si piazzano realmente sotto l'influenza del maligno, se si presentano come accusatori, allora non oseremo menzionare un solo nome né una sola parola negativa al loro riguardo. Non c'è bisogno per noi di fare così. Il nostro compito è pregate per coloro che vi perseguitano. Ma qui ora viene una seconda parola al riguardo, vale a dire la parola in Matteo capitolo 12. Matteo capitolo 12, qui leggiamo dal verso 33. Matteo capitolo 12 verso 33. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. E dopo viene una parola veramente seria. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Ed ecco il punto. Se qualcuno è governato dal maligno, come può dire cose buone? Ed io mi chiedo, tutti questi fratelli hanno condotto un'anima a Cristo tramite tutte le loro calunnie, tramite tutte le persecuzioni? Hanno potuto mostrare ad un'anima la via della salvezza? Oppure si sono piazzati nel ministero del nemico per distruggere l'impatto della vera proclamazione? Ma Dio naturalmente manda sempre la sua parola senza riguardo a chi egli usa. Perciò già in tutto l'Antico Testamento i profeti sono stati uccisi, sono stati perseguitati, perché essi erano portatori della parola di Dio. Dunque, nella stessa maniera, noi siamo parte di loro e ringraziamo Dio per questo. Ora, come abbiamo detto la scorsa sera, un vero profeta non è mai diventato in seguito un falso profeta, e un falso profeta non è mai diventato un vero profeta. Ed ora viene, se Paolo scrive al riguardo che falsi fratelli si erano intrufolati, ecco come è scritto in Galati. E se Paolo scrive ai Corinzi, se qualcuno viene e vi predica un altro Gesù, un altro Vangelo, avendo ricevuto un altro spirito, allora voi lo sopportate. Ecco il punto. Ci sono solo due fonti e ci sono solo due semi diversi. Uno è il seme divino, e Gesù Cristo, come figlio di Dio, era il seme promesso, e noi, come figli e figlie di Dio, siamo questo seme. Può essere letto in Matteo capitolo 13. Matteo capitolo 13 verso 38. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Cosa posso io cambiare al riguardo? Ci sono questi due semi, e se noi ritorniamo indietro in Matteo capitolo 5, allora la stessa pioggia cade su entrambi i semi, sui giusti e sugli ingiusti, e il sole brilla sui buoni e sui malvagi. Non è la pioggia, ma si tratta del seme. E perciò noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore. Se io vi dico, in tutte le chiese, anche nel messaggio del tempo della fine, naturalmente si canta, tutti noi cantiamo gli stessi cantici e noi cantiamo più lentamente. In nessuna chiesa sulla terra i cantici sono così lenti come da noi. Dappertutto i cantici sono più vivaci e forti. Tuttavia, questo non è importante. L'importante è che la proclamazione sia corretta. L'importante è che siamo il seme di Dio. È importante a chi incliniamo il nostro orecchio. Questo è in Matteo capitolo 12. Qui dice nel verso 35: l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Non quello che le persone dicono di voi e di me giudicherà loro o voi, ma quello che avranno proferito loro stesse, quella sarà la propria sentenza. E la Sacra Scrittura dice: non vi giudicate gli uni gli altri, non giudicate prima del tempo. Noi veniamo al punto. I ministeri che Dio ha posto nella Chiesa non sono mai gli uno contro gli altri, sono uniti gli uni gli altri, perché così è scritto: ad uno è data dallo Spirito parola di conoscenza, ad un altro parola di sapienza. Naturalmente ci sono 9 doni dello Spirito dopo 5 ministeri, secondo Efesini capitolo 4. Noi abbiamo tutti questi esempi qui in 1 Corinzi capitolo 12. Abbiamo l'ordine divino dei ministeri nella Chiesa, e qui è scritto, noi leggiamo in 1 Corinzi capitolo 12 dal verso 4: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E questo è continuamente enfatizzato, un medesimo Spirito, senza riguardo al dono, senza riguardo al ministero, sempre un medesimo Spirito. Continua nel verso 5: vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E dopo è scritto del corpo del Signore, in cui sono posti i doni e i ministeri. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, poiché per mezzo di uno Spirito tutti noi siamo battezzati in un corpo, e lo Spirito Santo ci porta insieme. E dopo c'è un'armonia divina nel corpo del Signore, nei vari compiti, e lì dobbiamo arrivare ora. Anche questo l'abbiamo enfatizzato continuamente. Se qualcuno fa qualcosa da sé, sia ciò che pensa di fare nel regno di Dio, e giusto per menzionare questo, io sono accusato in mezzo alle altre cose che non ho tradotto la biografia del fratello Branham in lingua tedesca, e questo è quello. Io non sono qui per tradurre biografie che altri hanno scritto, che non ha scritto il fratello Branham, e nessuno l'ha scritto quando egli era ancora in vita. Io non sono qui per questo. Io sono qui per portare la storia della vita del popolo di Dio, la parola della vita, per predicarla e portarla al popolo di Dio ed enfatizzare quello che Dio ha fatto. La storia della vita, ho io la storia della vita di Giovanni il Battista, ne ho una di Isaia, ne ho una di tutti i profeti e degli apostoli. Non si tratta naturalmente di cose private nel regno di Dio. Nel regno di Dio, e specialmente un uomo di Dio, non è naturalmente una persona privata. Un uomo di Dio ha la responsabilità di predicare il consiglio di Dio al popolo di Dio. E noi continuiamo con questo a causa di una chiamata divina. E portiamo la meravigliosa parola inadulterata fino all'estremità della terra. E noi desideriamo realmente che tutti i fratelli e tutte le sorelle, auguriamo loro che ricevano l'orientamento, che si orientino di nuovo nella parola di Dio. A riguardo, lasciatemi leggere in Seconda Timoteo, capitolo 2, verso 19. Seconda Timoteo, capitolo 2, verso 19. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo. C'è un fondamento fermo posto da Dio. E Paolo poteva dire: io, come savio architetto, ho posto il fondamento. Naturalmente, non pose un fondamento per stabilire la propria chiesa, egli pose il fondamento che era stato posto al principio. Ancora una volta furono posti gli insegnamenti biblici quale fondamento per la chiesa e ci sono stati lasciati fino a questo giorno. Per questo motivo è accaduto al principio, affinché noi fino alla fine possiamo avere l'orientamento divino tramite la parola che ci è stata data al principio. E Dio si è ringraziato che fino a questo giorno non è cambiato nulla al riguardo. Ogni cosa rimane come era allora, così deve essere e sarà oggi. In Seconda Timoteo capitolo 2 nel verso 11 dice: Seconda Timoteo capitolo 2 verso 11, questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Dunque, il nostro Signore, il vincitore del Calvario, ha provato la sua vittoria per mezzo della sua risurrezione. La risurrezione è stata la prova che la morte, l'inferno e il diavolo sono stati vinti, che la morte ha perso il suo potere, che il pungiglione della morte è stato tirato fuori e che il Signore ci ha dato la vita per mezzo della sua grazia. Qui c'è un punto veramente importante. Soltanto se noi moriamo con Cristo, allora la nuova vita, tramite la potenza di risurrezione del nostro Signore, può essere manifestata in noi e attraverso di noi. Fratelli e sorelle, lasciate che, come Paolo ha scritto ai Galati, moriamo con Cristo. La nostra vita, il nostro io, realmente il nostro io, e questo è realmente il grande ostacolo nella nostra vita. Lasciate che facciamo morire il nostro io, che noi stessi possiamo essere crocifissi con Cristo, il quale disse di sé: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo appartiene alla crocifissione, affinché possiamo essere crocifissi con Cristo e che possiamo morire con Lui. Questo appartiene a ciò che il proprio io, la propria volontà, sia messa a morte, affinché la volontà di Dio possa essere manifestata attraverso la Chiesa, attraverso di noi, per mezzo della sua grazia. Dunque, se siamo morti con Lui pure vivremo. Questa è la verità che non dobbiamo soltanto ascoltare, ma che possiamo esaminare noi stessi. Sono io morto con Cristo? Il mio proprio io? I miei progetti? È stato messo tutto a morte? Continua in 2 Timoteo, capitolo 2, dal verso 12. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Noi dobbiamo perseverare, perseverare fino alla fine, finché le ultime promesse siano adempiute. Secondo Ebrei, non gettate via la vostra franchezza, ma perseverate come ha perseverato Giobbe, finché egli si alzò dal cumulo di cenere, testimoniando la restaurazione, pregando per i suoi amici e vedendo dopo la gloria di Dio. Dopo egli poteva dire, nella conversazione con Dio, io avevo sentito parlare di te, ma ora ti ho visto faccia a faccia. È proprio meraviglioso che Dio ha dato promesse ed esempi nella sua parola che ci portano a credere che la fine appartiene a Dio. La fine, il compimento, non appartiene ad alcun profeta, né ad alcun apostolo, né ad alcun uomo di Dio. La fine Dio l'ha riservata per se stesso. Dio stesso farà la sua ultima potente opera. Così è scritto in Romani capitolo 9. Ecco come è scritto nel profeta Isaia capitolo 28, che Dio terminerà la sua opera. I suoi servitori sono predicatori della sua volontà, della sua parola, ma Dio stesso vigila sulla sua parola per adempierla. Ora i brani, tornando indietro al giardino dell'Eden, ai due semi, lasciate che leggiamo brevemente. Primo Giovanni capitolo 3, leggiamo il verso 9, affinché sappiate che ogni cosa che è predicata in questo luogo è la santa parola di Dio, e noi non aggiungiamo nulla alla Sacra Scrittura e non togliamo nulla. Osservate qui come apertamente e tuttavia sono pure scritte cose nascoste. Primo Giovanni capitolo 3, qui leggiamo dal verso 9. Chiunque è nato da Dio, io ve l'ho già detto, nella lingua ebraica e nel greco c'è una sola parola per generare e partorire. Se la parola si riferisce all'uomo, allora è usata la parola generare. Se si riferisce alla donna, allora la stessa parola è tradotta come partorire. Proprio così, le lingue antiche non hanno così tanti termini come le abbiamo oggi. Per esempio, sapete, la parola dell'Antico Testamento Ruah, in Genesi capitolo 1, la stessa parola significa spirito, vento, alito e alito di vita. Solo una parola, Ruah, ed ha quattro significati diversi. I traduttori della Bibbia hanno avuto difficoltà, hanno dovuto decidere dove appartiene spirito, dove appartiene vento, dove appartiene alito, giusto una singola parola. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci guida realmente in ogni verità, specialmente se si tratta della caduta, dove il nemico vorrebbe rimanere celato. Ma questa caduta noi non la lasciamo celata. Tutti noi sappiamo com'è arrivato il peccato e sappiamo tutti tramite chi è avvenuta la redenzione, tramite chi la testa del serpente è stata schiacciata. Lo sappiamo questo, basati sulla parola di Dio, tramite rivelazione divina, perché molti non lo sanno. E questo ci mostra che ogni cosa è edificata sulla rivelazione. Leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 3, dal verso 9. Chiunque è nato da Dio, entrambi sono esatti. Del nostro Signore dice: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Perché Dio è colui che genera, il Padre. Oggi io ti ho generato. E dopo, tu mi hai tratto dal grembo di mia madre. Salmo 22. Continuiamo a leggere qui. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Qui viene tracciata una linea tagliente. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Eccolo. Nessun uomo ha bisogno di ingannare se stesso. Se la mia e la vostra origine è in Dio, come nostro Padre Celeste, allora noi abbiamo la natura, abbiamo il carattere di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora siamo nati di nuovo ad una vivente speranza tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Un linguaggio molto serio. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Egli non può essere da Dio perché Dio è amore. Oppure non è giusto. È Dio amore? Dio è amore. E tutti quelli che sono nati da Dio possono soltanto amare. Possono amare persino i loro nemici. Dopo dice qui, nel verso successivo, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Questo è un riassunto dell'ordine divino. Chiunque è da Dio, chiunque è nato dalla parola e dallo Spirito di Dio, ha la natura di Gesù Cristo. Come Egli era il seme, così noi siamo il seme divino. Molte volte noi in questo luogo ne abbiamo parlato al riguardo, specialmente Isaia capitolo 53 e dopo specialmente anche il Salmo 105 e le varie scritture, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie e molti saranno giustificati. Egli, la progenie di Dio, ha dato la sua vita per noi. E come è stato detto molte volte, noi siamo figli e figlie di Dio. Ecco come è scritto: non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Fratelli e sorelle, consideriamolo ancora una volta. Qui è scritto del messaggio, poiché questo è il messaggio Oggi molto viene detto del messaggio. Di quale messaggio? Qui si tratta del messaggio di Dio che era dal principio. Leggiamolo ancora una volta, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio. Indietro al principio, indietro all'origine, indietro a quello che Dio ci ha lasciato come messaggio, come proclamazione. E dopo viene enfatizzato che dovremmo amarci gli uni gli altri. E dopo è evidenziato non come Caino. Forse Caino disse: oh Abele, ti voglio tanto bene, andiamo subito ai campi, possiamo fare una bella passeggiata. Io non conosco la conversazione, non la conosco, tuttavia qui dice che non dovremmo amare nel modo in cui ha amato Caino. Così l'amore deve essere espresso. Noi non dovremmo amare come Caino. Qui non dice di non odiare come Caino, è scritto di non amare come Caino. Dobbiamo prestare attenzione ad ogni parola. Si può parlare dell'amore e abbracciare il fratello avendo un coltello in mano e colpirlo alla schiena. No, fratelli, non in questo modo. Il vero amore viene da Dio. E tutti quelli che sono nati da Dio hanno nel cuore il vero amore di Dio. In un altro posto dice: poiché amiamo i fratelli, sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Fratelli e sorelle, lasciate che riassumiamo brevemente di cosa si tratta oggi. Si tratta che a tutti i veri credenti è mostrato sulla terra che Dio ha un piano di salvezza eterno che ci è stato lasciato nella sua parola in ogni dettaglio. E Dio ci ha dato l'accesso in questo piano di salvezza per mezzo della sua grazia, cosicché possiamo dire insieme con Paolo: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Così perfetto, in ogni dettaglio, tutto il consiglio di Dio, in modo così esauriente, come è stato rivelato nel nostro tempo, come è stato predicato, così non c'è mai stato prima sulla terra. E così ringraziamo Dio che non siamo passati accanto a ciò, ma la parola ci ha parlato ed abbiamo inclinato il nostro orecchio alla voce di Dio. Ed allora non abbiamo più inclinato il nostro orecchio ad alcuna voce strana. E questo tutti noi lo sappiamo, tutti voi lo sapete molto bene, che tutte le chiese cristiane si riferiscono alla Bibbia, si riferiscono a Dio, si riferiscono a Cristo, si riferiscono a Pietro, si riferiscono a Paolo. Non c'è una sola chiesa cristiana che non si riferisca a Cristo, a Paolo o a Pietro o a certe scritture. Tuttavia questo non è sufficiente. Le scritture sono interpretate privatamente e dopo, come ha scritto Paolo, essi le distorcono per la propria distruzione. Ed è sempre per la propria distruzione. Una propria interpretazione accade per la propria distruzione. Perciò non è tollerata alcuna interpretazione, nessuna dottrina che non sia insegnata nella Bibbia. Noi accettiamo il ministero del fratello Branham al 100% e rimaniamo con la proclamazione come egli rimaneva nei limiti della parola di Dio. Nessuno sarà in grado di allontanarci dalla parola. Ora, in Colossesi capitolo 3, e dopo certamente dovremo concludere. Colossesi capitolo 3, Qui abbiamo l'ammonizione nel verso 1. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Questo lo auguro a me stesso e lo auguro a tutti noi. Questo lo auguro ai fratelli e alle sorelle in tutta la terra. Che non accada più alcun miscuglio, che il vero amore di Dio riempia i nostri cuori, che non incliniamo più il nostro orecchio ad alcuno che sparla, che calunnia, che non ci rendiamo colpevoli di ciò che Satana vuole causare, ma che prendiamo la nostra posizione in difesa della parola di Dio. Noi siamo qui per predicare la parola di Dio e siamo qui per difendere la parola di Dio. Ecco, come disse già Lutero quel giorno in quella dichiarazione nella città di Worms, sola scrittura, solo la sacra scrittura, solo la parola, solo la grazia. E questo è il nostro slogan fino alla fine. Ancora una parola per i fratelli e le sorelle che non sono ancora battezzati biblicamente. Oggi avete la possibilità di essere battezzati biblicamente. E tramite questo fare un patto di buona coscienza con Dio. Anche qui, tutte le denominazioni pentecostali chiamate Gesù solo, che credono che il perdono dei peccati può aver luogo soltanto tramite il battesimo in acqua. Un uomo deve riflettere su questo. E proprio all'inizio del suo ministero, il fratello Branham ebbe un conflitto con l'uno e con l'altro. L'uno diceva, se uno non è battezzato nel nome di Gesù Cristo, allora non ha ricevuto il perdono. Edificando soltanto su una scrittura fraintesa, ravvedetevi e siete battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Sì, essi edificano su questo. Le altre scritture non interessavano a tali gentiluomini. Essi edificavano solo su una. Andate in tutte le altre scritture, andate in Atti capitolo 10, dove Pietro stava ancora predicando e nessuno pensava al battesimo e lo Spirito Santo cadde e per fede furono purificati i cuori di quelli che ascoltavano la parola, che ricevettero Gesù Cristo e furono battezzati nello Spirito persino prima che fossero battezzati in acqua. Ma nella denominazione qualcuno ha inventato, qualcuno ha dichiarato una dottrina, come è scritto nel credo di quella certa organizzazione, e dove tutti hanno parte in ciò, e non si prendono affatto cura di tutte le altre scritture. Fratelli e sorelle, è la grazia di Dio, ho quasi detto la santa grazia di Dio, che Egli ci ha fatto conoscere la Sua santa parola, la Sua santa volontà. E noi andiamo di scrittura in scrittura, avendo ricevuto una veduta d'insieme e un'illuminazione su tutti i soggetti della Bibbia, non unilateralmente, ma nell'equilibrio tramite la grazia del nostro Dio. Fratelli e sorelle, abbiamo tanto motivo di ringraziare il Signore nostro Dio, ringraziarlo realmente per ogni cosa, ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Forse, giusto per menzionarlo qui, le due meravigliose scritture in Levitico, capitolo 23. Fratelli e sorelle, giusto alcuni versi, è scritto: durante la festa degli azimi, il covone era agitato davanti a Dio. Nel verso successivo dice, parla dei due pani che erano dati a Dio come offerta. E in primo luogo il grano nel campo, dopo il covone nelle mani e dopo macinato come pane sul tavolo. Fratelli e sorelle, la Chiesa del Dio vivente deve essere così profondamente unita e fusa insieme come il grano. Innanzitutto il grano nel grande campo, dopo i covoni che sono portati dentro agitandoli davanti al Signore, consacrandoli a Dio, e dopo l'offerta con i due pani. E noi, quale Chiesa, siamo sparsi in molte nazioni, in tante lingue. Il Signore raduna. Quelli che seminano con lacrime raccoglieranno con gioia. Ritorneranno con i covoni. E dove viene il fondersi insieme? Dove viene l'unità nello spirito? In primo luogo sul campo, dopo come covone e poi come pane. Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 10: noi che siamo molti formiamo un solo pane. Oh, com'è meravigliosa questa santa parola di Dio. Amate la parola con tutto il vostro cuore, ricevetela e vi sarà rivelata. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Ci alziamo in piedi per pregare. Forse cantiamo un coro. Chi ne dice uno che possiamo cantare? O Egli è Gesù, o Egli è Gesù.
O es ist Jesus, o es ist Jesus, o es ist Jesus, nun allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Io lo amo, io lo amo.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gottes Plan, das mich geliebt und für mich starb am Kreuz.
Affinché impariamo un po' d'inglese, cantiamolo in inglese.
I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on
mentre chiniamo i nostri capi per pregare, mentre apriamo i nostri cuori, vorrei fare una chiamata. Vorrei chiamare i giovani che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore. Io non so se ci sarà una seconda o migliore opportunità. Noi l'abbiamo detto del continuo. Oggi, se udite la sua voce, io penso qui a tutti i nostri fratelli e sorelle dalla Romania, dai paesi vicini, dal nostro paese, da ogni parte. Gli adolescenti sono cresciuti, i genitori hanno avuto le loro esperienze con il Signore. E i giovani ne hanno ancora bisogno. Ognuno deve fare la propria esperienza di conversione, della nuova nascita. Se qualcuno desidera venire qui di fronte affinché possiamo pregare brevemente per voi, consacrandovi a Dio, sentitevi liberi. Noi cantiamo la prima strofa, così qual sono. Venite ora, venite qui di fronte. Cantiamolo ancora una volta.
Ich bin so groß, es sei nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
La sera scorsa abbiamo letto in Matteo capitolo 11: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo. È scritto: a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quelli che credono nel suo nome. Guardate qui di fronte, guardate qui ora. Caro fratello, hai consacrato la tua vita a Dio? Credi che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per te sulla croce del Calvario? Che ha portato i tuoi peccati e le tue colpe e ti ha dato il perdono? Lo ricevi? Lo accetti? Grazie. Giovane fratello, quanti anni hai? 14. Molto bene. Hai consacrato la tua vita al Salvatore? Hai ricevuto il Salvatore come tuo personale Redentore? Credi che Egli è morto per te? Che ha dato la sua vita per te affinché tu sia salvato? Credi che Egli l'ha fatto? Lo ricevi? Grazie. Cara sorella, anche tu, credi pure con tutto il tuo cuore in Gesù Cristo, il tuo Redentore? Prezioso fratello, anche tu, credi? Parli il tedesco? Sì. Credi con tutto il tuo cuore nel tuo Salvatore Gesù Cristo? Lo ricevi e lo accetti? Caro fratello, anche tu, credi con tutto il tuo cuore, ricevi e accetti il Salvatore? Preziosa sorella, anche tu hai ricevuto il Salvatore? Preziosa sorella, anche tu. Tu sai che il Signore ti ha accettato, ha perdonato ogni cosa, ha fatto ogni cosa buona. Tu sei diventata la sua proprietà per il tempo e l'eternità. Anche tu, preziosa sorella, hai ricevuto il Salvatore come tuo personale Redentore. Tu credi che Egli ha perdonato tutti i tuoi peccati e che Egli ti ha accettata. Grazie. Dio ti benedica. Preziosa sorella, anche tu. Anche tu consacri la tua vita al Signore? Lo hai ricevuto come Salvatore, come Redentore, e credi che sei diventata sua proprietà. Grazie. Hai tradotto alla sorella? Ed anche tu. Hai consacrato la tua vita al Signore? Dio vi benedica. Ora giusto una domanda. Tutti voi volete vivere una vita consacrata al Signore? Camminerete nelle vie di Dio, nell'ubbidienza della fede, prendete con voi la parola di Dio come una lampada al vostro piede lungo la via, non vi aprirete ad alcun'altra influenza, ma rimarrete sotto l'influenza della parola di Dio finché tutti noi passeremo dal credere al vedere. Tutti voi dite sì? Amen. Preghiamo. Padre Celeste, noi consacriamo a te tutti quelli che sono venuti qui di fronte. Essi non sono venuti ad un uomo, ma sono venuti a te, o Signore. Ricevili. Tu li ricevi, sì, poiché così è scritto. Chi viene a me, io non lo caccio fuori. Tu ricevi tutti, accetti tutti. Tu hai dato pace e perdono, grazia e salvezza. Così noi consacriamo a te tutti i nostri giovani fratelli e le sorelle, per il tuo onore, quale ricompensa per i tuoi dolori. Prezzo Signore, ne è valsa la pena per il Calvario, il prezzo è stato pagato. Noi ti ringraziamo per la potenza della tua risurrezione che è manifestata. Caro Signore, accompagna i nostri preziosi fratelli e le sorelle con la tua grazia, con la tua benedizione, e sii con loro e con tutti noi. Dio sempre fedele, preghiamo ora per tutta la Chiesa in tutto il mondo, per quelli che vivono nella dispersione, nelle varie nazioni e lingue, che ascoltano la tua parola. Portaci tutti nell'unità della fede e della conoscenza, nell'amore di Dio, nella parola di Dio, santificati nella parola di verità, lavati nel sangue dell'agnello, suggellati con lo Spirito Santo, dopo che abbiamo ricevuto e creduto la parola di verità. Caro Signore e Salvatore, insieme ti ringraziamo per l'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. Possa tu iniziare il trionfante processo di vittoria con la tua Chiesa. All'inizio tu hai avuto la vittoria e alla fine avrai la vittoria, poiché a te è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Noi ti ringraziamo che tu fai di tutti i tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi e dai la piena vittoria al tuo popolo. Caro Signore, tu conosci pure tutti i bisogni, tutte le richieste private che appartengono al cuore e alla vita. Grande Dio, noi ti preghiamo, fa ogni cosa buona secondo la tua grande misericordia e benignità. Ed io ti prego, Dio sempre fedele, che nessuno esca da qui vuoto, ma che ognuno sia riempito con la tua parola, con la tua grazia e con il tuo amore, con ogni cosa che tu ci hai dato in questo fine settimana. Oh Dio mio, a te sia l'onore, a te sia la lode, ora e per tutta l'eternità. Alleluia, alleluia. Cantiamo ancora un canto, il cuor innalza a te, Signor, grande sei tu.
Drum jauchzt mein Held dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Drum jauchzt mein Held dir, großer. Herrscher, Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und noch bald, ja bald, o wie schön. Bald, ja bald, o wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, o wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Amen, Amen.